Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo al 6 marzo 2025 in questa trasmissione che la facciamo da pressoché 20 anni in diretta ogni giovedì dalle ore 19.10, che dura sempre un'ora, o magari ci ascoltate in replica il lunedì dalle ore 16.25. In questa trasmissione che si dedica, lo diciamo sempre, dall'altra sponda dell'Atlantico, fuori che il Canada e gli Stati Uniti, e oggi ci concentreremo soprattutto in Centro America, perché c'è una data, il 2 marzo 2016 è stata uccisa la leader ambientalista Berta Cáceres in Honduras, una verità che l'abbiamo scoperta solo parzialmente, perché abbiamo scoperto soltanto chi ha portato avanti l'omicidio, ma non ancora si è stato condannato, anche se si sa, ma non è stato condannato, dicevo, gli autori intellettuali di questo barbaro omicidio. Però magari questi assassini pensavano che tutti ci saremmo dimenticati dopo l'omicidio, invece non è stato così. C'è un fortissimo movimento in Honduras e non solo per ricordare la leader ambientalista, e oggi qua al latinoamericano ci collegheremo con il Centro America in diretta per capire meglio che momento è questo processo. Però un altro tema che sicuramente ci occuperà, l'avete sentito il discorso che il presidente statunitense Donald Trump ha fatto davanti al Congresso, che si è ricordato il tema che ci occupa di più per ovvi motivi, è la questione del canale del Panama. Abbiamo fatto tanti collegamenti, avevo sentito diverse voci che ci parlavano vicino dal canale, e oggi volevamo sapere qual è lo stato dell'arte, soprattutto vorremmo capire quali sono le reazioni da parte degli abitanti del Panama dinanzi a un discorso così duro, così inflessibile come quello di Donald Trump. Però per tornare al discorso di Berta Cáceres, ci sono altri fatti di violenza che ahimè ci tocca raccontare, e lo faremo oggi in questa edizione di Latinoamericano. Però non tutte sono brutte notizie, attenzione, perché abbiamo avuto una bellissima notizia che è stata la vittoria agli Oscar di Ainda Estoy Aquí, che sarebbe Io sono ancora qui, così è arrivato titolo in italiano, il primo film brasiliano che ha vinto l'Oscar a miglior film internazionale. È naturalmente che Walter Salles ha festeggiato, il suo regista, questo bellissimo premio. E noi qui al latinoamericano vedremo la visione di un regista brasiliano, niente di più, niente di meno. Lo ascolteranno solo chi continuerà l'ascolto di Radio Cooperativa. Radio che vive grazie al vostro contributo al conto corrente postale 120 82 301, intestato a Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il CAP 35131 Padova, il RID bancario, il pago elettronico e il contributo all'associazione Amici Radio Cooperativa sono in mente di alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Si scrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa. Tenetelo presente al momento di dichiarare a chi destinare il 5 per 1000. latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com, la mail per comunicarsi con questa trasmissione. Prima vi ho parlato del Brasile, del premio Oscar, che ha portato tanta gioia perché l'America Latina tiene presente anche dal punto di vista cinematografico. Allora dico, pensiamo al Brasile, pensiamo a un cantautore grandioso come il caso di Cartola. Adesso sentiamo Grande Deus, il CD è Verde Que Te Quiero Rosa. Quando torniamo saremo con il primo dei collegamenti internazionali qui sulle frequenze di Radio Cooperativa. A fra poco.
Deus, grande Deus, meu destino bem sei foi traçado pelos dedos, Deus, grande Deus, de joelhos aqui eu voltei para te implorar, perdoai-me, sei que errei um dia, oh, perdoai-me pelo nome de Maria, que nunca mais direi o que não devia. grande Deus, mas quem é que não erra? Quando vê seu castelo cair sobre a terra, julguei, senhor, daquele sonho eu jamais despertaria. Se errei, perdoai-me pelo amor de Maria.
Sono le 19:29 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, tema che ci occupa centralmente è il Centro America. Valga la redundanza, è importante sapere innanzitutto quali sono state le reazioni della regione a questa idea manifestata un'altra volta, l'idea di riprendersi il canale del Panama con la presenza apparentemente di aziende statunitensi nel territorio del canale, un po' per contrastare, almeno così dicono le versioni ufficiali, il potere della Cina. Giorgio Trucchi, buonasera e bentornato a Latinoamericando.
Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, a te ovviamente.
Grazie mille per la tua disponibilità. Giorgio Trucchi si trova in Honduras in questo momento, dopo ci dirà il motivo di quello che è successo 4 giorni fa soltanto. È giornalista, da tanto tempo che lo intervistiamo. Giorgio, ci puoi raccontare, tu che ti trovi in Centro America, ci sono state altre reazioni nel territorio del Panama dopo l'insistenza di Trump della sua idea di riprendersi il canale?
Ma che sappia io, che abbia sentito, la reazione più forte è stata quella del presidente José Raúl Mulino, presidente di Panama, che ha voluto ribadire in tono, diciamo, molto piccato, ha voluto smentire che gli Stati Uniti stiano, come ha detto Trump, stiano cominciando un processo di recupero del canale, no? Ricordiamo che di fronte al Senato ha detto che già un fondo di investimenti statunitense molto grande, che è BlackRock, si sarebbe già messo d'accordo con l'impresa di Hong Kong Hutchinson, una holding, per acquisire circa l'80% della proprietà dei due porti che si trovano uno all'inizio e uno ai due sbocchi del canale, no? Uno all'inizio e uno dalla parte atlantica e uno dalla parte pacifica. La notizia sarebbe confermata, sembra che si tratti di un affare che si aggira intorno ai 19 mila milioni di dollari per acquisire questo 80%, e quindi, basandosi su questo, Trump ha detto che, insomma, questo processo di recupero è già iniziato, che lo porteranno a termine, è già iniziato con questa, chiamiamola così, sostituzione di un'impresa cinese con una presa statunitense che acquisirebbe, ripeto, l'80% della proprietà dei due canali. Chi ha reagito molto male, oltre a José Raúl Mulino, che però ricordiamo un governo conservatore molto affine agli Stati Uniti, forse reagisce in modo così piccato perché dei suoi alleati si aspettava un trattamento di un altro tipo, ha detto che non ci sono militari cinesi della zona, che non è vero che il canale è in mano ai cinesi, però Trump sembra che vada avanti su questa linea. Chi ha reagito invece molto male sono i movimenti sociali che ricordiamo molto attivi a Panama, hanno già manifestato, hanno già rifiutato totalmente questo atteggiamento del nuovo presidente degli Stati Uniti. E anche perché non possiamo mai dimenticare, quando parliamo di Panama, che la popolazione panamegna viene da un'invasione nel 1989 che ha lasciato, secondo alcuni, decine, secondo altri centinaia, secondo i familiari delle vittime circa 5.000 morti tra i civili. E quindi, quando la popolazione, il movimento sociale, ma la popolazione in generale sente parlare di Stati Uniti, ancora di più di un attacco così, di una dichiarazione così violente, no? Di voler rimpossessarsi di qualcosa che vivono come panamense, ecco che la reazione c'è sempre, ci sono già manifestazioni nelle strade, vedremo poi se sarà una buttata di Trump per mettere le mani avanti su alcune cose, ma soprattutto per nasconderne altre che farà nella regione, o se invece avanzerà con questo progetto.
Siete all'ascolto del Latinoamericano, stiamo parlando con Giorgio Trucchi che si trova in Honduras, però approfitto per chiederti sulla presenza cinese in Centro America, in regione, non soltanto in Nicaragua, perché ha usato questo discorso Donald Trump dicendo che la presenza cinese è molto forte, ha detto una cosa non vera, come la presenza di soldati cinesi in Panama, ma quanto è realmente la presenza cinese nella regione?
Allora, la presenza cinese, quando parliamo di governo e di imprese, è negli ultimi 15, ma soprattutto con accelerazione negli ultimi 10 anni, è cresciuta notevolmente. Basti pensare che meno di due decade fa, praticamente Taiwan aveva relazioni e finanziava i governi praticamente di tutta la regione, e attualmente in modo abbastanza accelerato Taiwan è ormai presente solo in un paio di nazioni, no? Nicaragua ha rotto relazioni, El Salvador ha rotto relazioni, Costa Rica ha rotto relazioni, Panama uguale, Honduras l'ha fatto recentemente con il nuovo governo, credo che ci sia solo Guatemala che ancora mantiene relazioni con Taiwan e quindi non con la Cina. Per cui la presenza c'è, come c'è anche presenza in alcuni paesi della Russia, come il Nicaragua, e questo è chiaramente un qualcosa per un paese come gli Stati Uniti, che sono abituati a considerare, e lo continuano a fare, il Centro America come il proprio cortile di casa, e la dottrina Monroe come una cosa che è semplicemente da aggiornare ma che non è mai morta, e una presenza così attiva delle imprese, delle aziende cinesi, si sta parlando anche del famoso canale interoceanico in Nicaragua che si aggiungerebbe, in parte sostituirebbe quello di Panama, e che sarebbe in mano totalmente ai cinesi, o perlomeno per quello che riguarda la costruzione. È ovvio che questa amministrazione, ancora di più con un segretario di Stato come Marcos Rubio, conosciuto praticamente da tutti per essere un anticastrista, per essere particolarmente legato a Miami con i settori più oscuri dell'anticubanismo, è chiaro che non ci si poteva aspettare molto, molto cose diverse da quelle che stanno accadendo.
Giorgio, cambiamo argomento, perché uno dei motivi per il quale ti disturbiamo è la questione della violenza che esiste, la repressione, tu mi dirai qual è la parola più adeguata, contro i leader ambientalisti, di un caso che ancora oggi è più vivo che mai. Oserei dire che il caso di Berta Cáceres, del quale si sono compiuti 9 anni del suo omicidio, e poi di un altro caso, per dirla lunga, che la situazione è ancora attuale purtroppo, del caso di due persone, la stessa famiglia, che sono stati uccisi pochi giorni fa. Ecco, da dove possiamo partire di questi due argomenti?
Ma guarda, il 2, come tu accennavi, il 2 scorso, sono compiuti 9 anni dall'omicidio, dall'assassinio di Berta Cáceres. Ne abbiamo parlato tante volte in questo programma. Potremmo partire da lì. Io sono stato alla commemorazione dell'anniversario che si svolge nella città di La Esperanza, nel nord ovest dell'Honduras, e moltissima gente, un ambiente come sempre molto attento, molto attivo, il COPIN, che è l'organizzazione di cui era coordinatrice Berta e che ora lo coordina la figlia Bertita, È importante dire due cose su questo tema. Il primo è che finalmente, dopo 9 anni praticamente, da quel 2 marzo del 2016, la Sala Penale della Corte Suprema di Giustizia dell'Honduras ha ratificato e confermato in modo definitivo le sentenze che vanno dai 30 ai 50 anni di carcere per i 7 esecutori materiali che erano stati condannati tra il 2019 e il 2021, no? Autori materiali dell'omicidio. Per quello che riguarda l'ottava persona che è in carcere, che è David Castillo, considerato il coautore, c'è stato, e quindi un po' l'anello di congiunzione fra i mandanti e gli esecutori materiali, c'è stata una diminuzione di pena, se ricordo bene, dai 22 anni e 6 mesi è stata ridotta a 20 anni, per cui c'è una certa insoddisfazione nella famiglia di Berta, nel COPIN, nell'equipe di avvocati per questo, di parte civile. Per questo, ma l'importante è che comunque è stato ratificato che è colpevole, e questo vuol dire, essendo stato uno dei vertici, all'interno dei vertici dell'azienda Desarrollo Energetico, società anonima DESA, che sviluppava questo progetto idroelettrico contro cui Berta e il COPIN lottavano, e quindi c'è la ratifica che l'impresa, l'azienda e i vertici di questa azienda, che sono una delle famiglie più ricche dell'Honduras, gli Atala Savla o Atala Midense, sono parte diretta, ed è lì che si deve investigare, indagare per arrivare ai condanni. Quindi questo è il primo elemento fondamentale. Le condanne sono ormai definitive per 8 persone. Quello che manca, che cosa sono? Lo stiamo dicendo, sono i mandanti, il COPIN, la famiglia di Betta, l'equipe di parte civile ha sempre detto, l'accusa di parte civile ha sempre detto che i mandanti erano da trovare lì, dove ho appena detto, quindi i vertici di questa azienda, una delle famiglie più ricche. C'è già un mandato di cattura contro quel Daniela Talamidense, che era il tesoriere dell'azienda di Desarrollo Energetico, società anonima, profugo della giustizia, però c'è già un mandato di cattura, bisogna andare avanti. E secondo elemento di cui accennavo è questo, che proprio qualche settimana fa, in uno sforzo congiunto fra la Commissione Interamericana di Diritti Umani, lo Stato dell'Honduras, il COPIN e il SEHIL, che è un'organizzazione internazionale che opera nel tema dei diritti umani, hanno creato un gruppo interdisciplinare di esperti indipendenti, GA, la sigla, che avrà proprio questo compito, cioè di affiancare la procura, analizzare tutte quei percorsi investigativi che sono stati portati avanti e fatti fino adesso, per nel giro di 6 mesi arrivare a scrivere, a presentare un rapporto in cui si possa puntare il dito direttamente, quindi far partire poi un'azione giudiziaria, quindi un'azione penale, contro i mandanti dell'omicidio di Berta. Quindi questo è importantissimo. Ma non solo questo, avrà anche il compito di elaborare un piano integrale di riparazioni, non solo per le vittime, quindi i familiari delle vittime, anche alle comunità lenca, della popolazione lenca. Perché è importante questo? Perché quando parliamo di Berta, di quello che è successo, non possiamo mai, non dobbiamo mai dimenticare che quanto è successo non può essere mai analizzato, slegato dal contesto in cui è avvenuto l'omicidio, che era un contesto di lotta contro l'estrattivismo, contro il modello estrattivista in Honduras, contro un progetto idroelettrico che è quello di Agua Zarca, e che ha portato un'escalation delle violenze non solo contro Bert e la sua famiglia, ma contro le comunità delle popolazioni elenche organizzate con il COPIN, che hanno avuto come culmine l'assassinio di Berta. Questo è fondamentale ricordarlo sempre, e quindi per questo piano di riparazione per le vittime dovrà prendere in considerazione anche le comunità e la popolazione elenca che è stata perseguitata durante questi anni, no? Quindi questa, diciamo, è la cosa principale per il caso di Berta. Quindi buone notizie, manca ancora tanta strada, ma finalmente possiamo parlare di passi avanti importanti che mai si sarebbero potuto fare senza la lotta del COPIN, senza la lotta dei familiari e senza la solidarietà nazionale e internazionale che ha obbligato i poteri corrotti della giustizia honduregna a farsi carico di questo caso tanto eclatante a livello internazionale.
Ma l'insediamento di Xiomara Castro, la presidente attuale dell'Honduras, ha cambiato qualcosa questa situazione o?
Decisamente, cioè c'è stata, non che sia stato solo il nuovo governo a facilitare questo, perché sappiamo che il nuovo governo all'interno del potere giudiziario ha molte poche possibilità di azione, però sicuramente ha dato molta più energia, ha spinto e con il cambio ai vertici della procura si è visto chiaramente il cambiamento. Sarebbe stato impensabile qualche anno fa che ipotizzare un mandato di cattura contro un membro della famiglia Atala Midense e ai vertici di uno dei gruppi economici più importanti dell'Honduras, no? Per cui e non è un caso che questo gruppo interdisciplinare che si è già installato è formato anche con il sostegno diretto dello Stato e non solo da organizzazioni della società civile, perché questo bisogna riconoscerlo. Io credo che sia la famiglia di Berta e anche il COPIN riconoscono che comunque questo sostegno c'è stato e fino adesso è stato determinante. Assolutamente non sarebbe stato possibile fare questo solo attraverso lo Stato, è stato necessario, come dicevo prima, la partecipazione del COPIN, delle famiglie, della solidarietà nazionale e internazionale, ma avere un governo che comunque ti segue, ti sostiene in questo è sicuramente fondamentale anche per il futuro.
Certamente, credo che è importante far capire che da una parte c'è la parte istituzionale, legale, avvocati, giudici e così via, ma dall'altra parte è un ruolo protagonista, come tu ben dicevi, Giorgio Trucchi, che riguarda sicuramente la lotta dal basso, per così dire, per chiedere giustizia. Quindi credo che un buon connubio, giusto?
Assolutamente. Giorgio? Assolutamente.
Non c'è uno senza l'altro, quasi.
No, certo.
Sì. Allora, prego, vai.
No, è come dicevi appunto all'inizio, questo è solo un caso, forse quello più eclatante, insieme a quello di Juan López, un altro difensore della terra, dei beni comuni, che lotta insieme a varie organizzazioni in un'altra zona tremenda dell'Honduras, che è il Bajaguan, che è stato assassinato nel settembre dello scorso anno e sia ancora in corso di indagini, no? Altro leader, questa volta in lotta contro un'impresa mineraria che sta facendo disastri in questa zona. Per cui, a parte queste due cose casi eclatanti che riescono a uscire dalle frontiere dell'Honduras e a farsi sentire e ascoltare a livello internazionale, poi ci sono decine di altri casi che purtroppo, siccome non sono persone molto in vista e magari fanno una lotta durissima, impressionante, però in piccoli territori, ma non per questo meno importante, anzi, di questi se ne parla poco, del caso che tu
certamente
accennavi.
Sì, per questo, prima di salutarci, vorrei che tu ci raccontassi qualcosa del caso di Juan Bautista Silva Ventura e anche suo figlio, Juan Antonio. Quindi rimaniamo in Honduras, per andiamo alla comunità delle Botijas in Comayagua. Ecco, riguarda anche l'ambiente, riguarda il taglio illegale nella zona. Ecco, di cosa si tratta questo caso, Giorgio?
Esattamente, esattamente. Sono altri due ambientalisti, padre e figlio, molto attivi nella difesa delle foreste. In questa zona che tu accennavi, a Comayagua, intorno a 60-70 chilometri dalla capitale, è una zona montagnosa, molto ricca di pini, sono zone anche protette dall'Istituto di Conservazione Forestale, che ha un accordo con questa cooperativa agroforestale di cui faceva parte Juan Bautista Silva e il figlio, e quindi loro vengono avvertiti che ci sono persone che stanno tagliando e quindi corrono là in motocicletta e spariscono. I corpi vengono trovati in condizioni deplorevoli, smembrati, un paio di giorni dopo, e il caso è in mano adesso alla procura, che ha già è già intervenuto in una delle comunità non molto lontane dalla zona. C'è il più stretto riservo proprio per non allertare i probabili responsabili, e quindi si sta indagando. Quello che però, quando parliamo dell'Honduras, che anche tu accennavi, che il caso di Juan Bautista e del figlio Antonio rientra purtroppo in una statistica, in una casistica che vede sempre l'Honduras tra i primi posti e al primo posto a livello mondiale per omicidi pro capite di ambientalisti, di persone che difendono la terra, i territori e i beni comuni. Solo nel 2023, l'ultimo rapporto di Global Witness dice che dei 149 difensori della terra, uomini e donne, dei territori e beni comuni assassinati nel 2023, 196, l'85% è in America Latina. I paesi dove più vengono assassinati sono ancora Colombia, Brasile, Honduras e Guatemala dell'America Latina, 18 solo nel 2023 in Honduras, e quindi è tutto quello di cui stiamo parlando rientra purtroppo in un tema molto più ampio, che è quella e che è quello della lotta, della difesa dei territori, della lotta dal basso, delle organizzazioni comunitarie, delle lotte dal basso per difendere terra, territori e beni comuni, della lotta contro il modello estrattivista. Le principali popolazioni colpite sono quelle indigene e contadine, perché sono quelle che maggiormente si organizzano per difendere i territori, e quindi veramente è importante cercare di sì parlare di casi eclatanti, importanti e simbolici come quelli come abbiamo fatto oggi di Berta e di Juan Lopez, ma non dimenticarci che tutti gli anni nel mondo più di 200 persone che difendono territori, terre e beni comuni vengono assassinati. Il 90% più o meno resta in totale impunità, e quindi questo è veramente un grido d'allarme che arriva dal sud del mondo, poi fondamentalmente, e l'importante di poterne parlare continuamente.
Certamente, adesso sì, questa chiudo perché so che fra poco devi andare via, Giorgio, però io ho fatto un piccolo ragionamento, però mi ha la sensazione che prima quello che si attaccava era la lotta per un mondo diverso, sicuramente contro il capitalismo e tutto quanto. Adesso penso che il principale bersaglio è quelli che difendono l'ambiente, ma comunque c'è un filo rosso sicuramente che possiamo fare fra il passato e il presente, giusto, Giorgio?
Assolutamente, assolutamente, un filo rosso che non si è mai interrotto. Cambiano magari le modalità, cambia anche molto poi il mezzo mediatico con cui se ne parla, ma questo filo esiste e lo dobbiamo sempre tenere presente, non lo dobbiamo dimenticare mai. E quando parliamo anche di guerre, io dico sempre ci sono tante guerre nel mondo, lo stiamo vedendo tutti i giorni, ma anche questa è una guerra. Non dimentichiamo quelle guerre non dichiarate, dove molto spesso muore anche più gente di quelle che invece vengono dichiarate apertamente.
Ah sì, sicuramente. Giorgio Trucchi, giornalista che da tanto tempo si occupa del Centro America. Da quanto tempo che abiti lì, ricordami?
Ormai sono 27 anni, 28 quest'anno.
Ah, quasi nulla, dai.
Tanta roba.
Grazie Giorgio, un abbraccio.
Grazie a voi, a tutti gli ascoltatori e gli ascoltatori.
Grazie mille. Allora, era Giorgio Trucchi che molto gentilmente ci raccontava la situazione in Honduras e non solo. Siamo partiti, lo ricordo per chi si è appena sintonizzato, nella presenza cinese in Centro America a proposito delle minacce di Donald Trump, minacce rinnovate nel discorso dell'altro ieri davanti al congresso statunitense. E poi abbiamo ricordato la figura di Berta Cáceres, come in realtà lo stiamo facendo ogni anno, sempre all'inizio di febbraio per ricordare il nuovo anniversario, però in realtà il nome di Berta Cáceres è un nome che entra in questa trasmissione da tanto tempo. Adesso ci rilassiamo. Ci rilassiamo e cambiamo completamente argomento, perché il tema che ci occupa da adesso è la bellissima notizia, bisogna dirlo, della vittoria di Ainda Estoy Aquí come miglior film straniero, una delle pochissime volte che lo vince un film latinoamericano. Allora, come facciamo sempre quando parliamo di un film in particolare, sentiamo il trailer ufficiale del film diretto da Sales.
Onde que o senhor vai?
Eu vou só ajudar esses senhores. E aí eu já volto, filho.
Tá bom.
Eu posso ir com ele?
Seu marido já volta pra casa.
Todo mundo lá fora falando
essa
da gente. A Vera não sabe o que tá acontecendo.
Essa
você
carta!
Tá mentindo pra gente!
Você tá bem, mas... Tô, filho.
Muito lindo. Desenho. Tá bem? Muito lindo esse filme.
Precisa sorrir.
Por que não?
É, o editor pediu.
Pediu o quê?
Uma foto menos feliz.
Nós vamos sorrir. Sorriam.
Ecco, abbiamo sentito il trailer di questo film, Ainda Estoy Aquí, che si è visto per la prima volta a novembre dello scorso anno, e abbiamo ricevuto questa bellissima notizia l'altro ieri, che è la sua vittoria di un premio così importante come il caso dell'Oscar, miglior film straniero. Allora, parliamo di un film. Parliamo di un film che è brasiliano. Allora, cosa meglio che sentire un regista cinematografico che viene proprio dal Brasile? È il caso di Marcel Cordeiro. Marcel Cordeiro, buonasera e bentornato al Latinoamericano.
Ciao a tutti, buonasera Gustavo, buonasera a tutti.
Grazie mille per la tua disponibilità.
Questo grazie film... a voi sempre.
Grazie. Allora, questo film tu lo hai visto naturalmente.
Certo,
Dammi la tua impressione, cosa ti è sembrato, se coincide con la critica che è tanto positiva normalmente. È ben meritato, giusto, questo premio?
Assolutamente, io credo che è un film che ha raccontato, è un film con molto rispetto sulla storia, è un film fatto molto bene, lei è strepitosa e tutti gli attori, e c'è una cosa lì, ho lavorato con l'attore che fa il marito, né, che fa il Rubens Paiva, lui il suo secondo film, ha lavorato con me, e è una persona di una sensibilità incredibile. Il film è un bellissimo film, è un bellissimo ritratto, ma non solo per il Brasile. come tutti i paesi sul-americani che in quel momento, in quel periodo, hanno sofferto dei colpi di Stato, che ne so, in Brasile, Argentina, Cile, la storia è sempre molto simile. Io credo che sia un film di grandissima importanza e soprattutto parlare di dittatura nel momento attuale che viviamo noi.
Parlando di questo, te le facendo una specie di parallelismo fra il passato e il presente, e Walter Salles fa uscito con una dichiarazione, provo a tradurlo, le persone capiranno che questa storia primero era sul nostro passato, però in realtà si tratta del nostro presente, il presente che torna pericolosamente dovunque. Quindi il parallelismo fra il passato e le dittature del presente ce l'abbiamo e Walter Salles lo ha capito perfettamente. Giusto, Marcel?
Io credo di sì, io credo che il successo del film è questa donna soprattutto che soffre le pene dell'inferno e non ha il diritto di piangere, lei non può mai piangere, è questa una delle grandi forze del film, perché è una violenza così assurda e tu non hai tempo, non puoi, la mamma non può piangere a questo punto. Facendo un paragone con oggi, che viviamo veramente del momento tremendo, alla fine è un presidente degli Stati Uniti che dice cose orribili come uccidere, vengo lì, scateno l'inferno, si parla male di Israele, ce la vai con me, insomma c'è una dittatura anche imposta, è come se stiamo vivendo in un medioevo elettronico. Dove Musk comanda, Musk può fare una dichiarazione alle 3 di notte, così le borse vanno su, vanno giù, e a questo punto siamo anche un po' prigionieri da questi nuovi personaggi.
Possiamo entrare un po' nella storia reale, tra l'altro che fiction, di Rubens Paiva? Chi era questa persona? Ci puoi raccontare in poche parole?
Marcello. Allora, Rubens Paiva era un deputato della Repubblica all'epoca, e poi era un personaggio, alla fine, da un punto di vista molto liberale, era comunista in questo caso, né? E mi pare l'altra parte che racconta che lui era un deputato che faceva copertura ai terroristi, è quello che loro raccontano questa storia qui, né? Ma non credo che era, perché io quando era piccolo in Brasile tu non poteva dire qualsiasi cosa fin quando aveva 18 anni, che c'era la dittatura, tu non potevi parlare male del governo, perché la tua mamma e il tuo papà faceva così, stai zitto perché questo non si può dire. Esisteva una censura in famiglia e a questo punto la censura, che il problema fosse più grave di tutte le dittature, né? E a questo punto, nel caso di Rubens Paiva, che era un signore di una classe media, un architetto che faceva il deputato, aveva fatto, e a questo punto per loro in questo caso poteva essere una persona proprio terrorista, perché tu vieni classificato come terrorista, né? E a questo, anche se tu non sei, se tu pensi diversamente, io credo che nella dittatura il problema è proprio questo, se tu pensi un pochino diverso, sei terrorista, sei comunista, sei, insomma, io credo che il fattore è questo, e alla fine chi è un deputato, un libero professionista che viene inchiodato come un terrorista, la moglie in prigione, poi la figlia minorenne alla fine, né? Insomma, sono delle cose mostruose che credo che alla fine non c'è tempo, credo che qualsiasi persona anche oggi possa subire della qualsiasi violenza anche oggi.
Marcel Cordeiro, possiamo ricostruire un po' la storia, perché questo film viene dopo un libro scritto dal figlio di questo deputato,
sì,
giusto?
Da Marcelo Rubens Paiva, che è un scrittore, e è un uomo che aveva anche, credo, so, anche giovanissimo, aveva fatto un incidente in piscina, sì, e è rimasto paralizzato. E ha scritto già diversi libri di anche molto successo. Ha scritto questo libro pensando alla madre, che è stato un successo. un successo e la forza di questa donna, né, che tante persone non lo sanno, è che lei, dopo tutto quello che ha sofferto e studiato, legge, è diventata una difensora, diciamo, degli indiani, dei poveri, una che ha lavorato per i diritti umani. È un percorso eccezionale il successo di questo libro, e poi nel film è una cosa fantastica, credo che è una bellissima chimica del figlio, che oggi avrà 60-62 anni, e con questa storia della madre, io credo che è geniale.
Marcel, ci puoi raccontare quali sono state le ripercussioni in Brasile? Può cambiare qualcosa la cultura, in particolare il cinema, visto che tu sei un esperto nella materia?
Allora, io credo che la fine dei film, non solo per i brasilieri, ripeto, c'è una forza molto grande per il latinoamericano. Alla fine, parlare di dittatura, un film che va all'Oscar, vince come miglior film straniero, che è una storia reale, concreta, vera, è fantastico. Io credo che i giovani, proprio giovanissimo, possono veramente, sono stato molto vicino di capire cosa è stato la dittatura in Brasile o in Sud America. E a questo punto il film c'è una roba impressionante, ha avuto una marea di pubblico non solo in Brasile e nel mondo. E a questo punto l'importanza di questo film è estrema, è necessaria il far tornare questo discorso all'attualità. Perché Bolsonaro è uno che voleva fare il colpo di Stato in Brasile, un colpo di Stato che è stato un po' fracassato, un pasticcione, e questo è successo 2 anni fa. A questo punto, per un ragazzo, per una ragazza giovanissima, a questo punto il contatto con questo film è una lezione magnifica.
Anche perché credo che c'è una necessità di fare memoria per non ripetere tantissimi errori del passato, giusto?
Esatto, no, vabbè, esatto, io credo che è proprio questo, io credo che non è anche questa formula magica oggi che la destra mondiale promuove come è facile, facciamo questo, facciamo quello, ma non è vero alla fine, non è una finzione. E a questo punto far vedere ai ragazzi, formare pubblico i ragazzi che vanno a vedere e capiscono quello che è successo, è una magia incredibile.
E può essere che il cinema abbia una forza particolare in questa missione di fare memoria e far conoscere certe storie ai ragazzi, superiori, se così possiamo chiamarlo, a altri strumenti della cultura come il libro, la musica e così via?
Guarda, non solo il cinema, io credo che oggi, anche se vogliamo parlare il linguaggio dei ragazzi, le serie sono molto importanti, né? Io credo che una serie, un film, vai oltre, come questo caso di questo film che ha fatto pubblico in Europa, ha fatto pubblico in Brasile, ha fatto pubblico negli Stati Uniti, oltrepassa la forma di raccontare, perché tante persone sapevano forse che è stata la dittatura in Brasile, ma non sapeva come è successo. Era sempre una storia raccontata male. Forse quella dell'Argentina è stata raccontata meglio, quella brasiliana, un sacco di persone non sapeva che esisteva.
Sì,
e a questo punto far vedere quello che è successo in Brasile è stata una roba, perché alla fine nel bene o nel male, con tutti i problemi, il Brasile è sempre l'ottava economia del mondo, è un paese che ha una democrazia dal 1989, insomma è troppo giovane.
Sì, in termini storici
è pochissimo. E l'importanza del film è proprio questo.
Certamente. Io ringrazio tanto Marcel Cordeiro per la sua gentilezza. Ricordo regista, documentarista brasiliano, perché ci ha raccontato molto bene le sue impressioni sul film che ha vinto di recente il premio Oscar a miglior film straniero. Grazie, alla prossima, Marcel.
Io raccomando che tutti vanno a vedere questo film, che è veramente bello, affascinante. Lei è bravissima a trattenere questo dramma tutto per sé e non piangere mai. Vale la pena. Grazie a voi, un abbraccio a tutti. Grazie. E ci vediamo, ci sentiamo alla prossima.
Molto obrigado, grazie Marcel.
Di nada. Buonasera a tutti.
Buonasera. Ho dovuto salutare Marcel perché ormai sono le 20:11, perché ci ascolta in diretta, quindi cosa dobbiamo ascoltare?
Toda una vita.
Esattamente, Pedro Guerra, dopo aver fatto una trasmissione multitematica, direi, perché in una sola trasmissione avevo parlato di cinema, come avete appena ascoltato, avevo parlato dell'intenzione di Donald Trump sul canale del Panama, ma anche del perseguimento contro i leader ambientali attualmente in Centro America e in altri paesi latinoamericani. Ripeto, questo dato che è sicuramente molto importante, cioè che la stragrande maggioranza dei leader ambientalisti uccisi in tutto il mondo sono in America Latina. Questo è un tema molto caro per noi, lo seguiamo da tanto e continueremo a farlo.
Non mi importa in che forma.
Lo faremo a patto che voi contribuiate con il 120-82-301, che è il conto corrente postale, il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa, sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza, soprattutto quest'ultimo metodo importantissimo, perché dovete scegliere a chi destinare il 5 per 1000, quindi si scrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa. Continuate l'ascolto di Radio Cooperativa perché fra poco sentirete Spazio Scenico, una replica di sabato scorso, e dalle 21:30 musica e cultura. Se invece ci ascoltate in replica, fra poco sentirete Gabriele con Economia e Società. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.
Pero junto a...